Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Il ministro degli esteri Abdollahia, nostra priorità assoluta, rafforzamento delle relazioni con i vicini. ONU, Iran riacquista il diritto di veto. Barjom, Iran mai accettata alcuna precondizione per tornare a Vienna. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è martedì 25 gennaio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. A partire da 22 dicembre Radio Italia non trasmette più su onde corte, invece continua a trasmettere su satellite Hotbird, anche Eutelsat. Poi il nostro sito internet, dove troverete i file audio per ogni singolo programma, è parsoday.com/it. Per scrivere Radio Italia, ecco il nostro indirizzo email: radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Lo sviluppo e il rafforzamento delle relazioni con i paesi vicini è la principale priorità dell'approccio politico della Repubblica Islamica, lo ha affermato il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahia. La nuova amministrazione iraniana è determinata ad ampliare i rapporti con tutti i suoi vicini, lo ha detto il capo della diplomazia iraniana durante un discorso alla prima conferenza nazionale Iran e suoi vicini. La promozione delle relazioni con i paesi vicini è una grande priorità fondamentale nelle iniziative diplomatiche dell'Iran. Questa priorità non era stata realizzata fino ad ora per vari motivi, ma lo sviluppo della cooperazione, l'interazione con i vicini è una delle priorità fondamentali della nuova amministrazione iraniana, ha tenuto a precisare ancora il capo della diplomazia, mentre la Repubblica Islamica ha riacquistato il diritto di veto alle Nazioni Unite ad annunciarlo. L'ambasciatore iraniano, nonché rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, Majid Takht-Ravonchi, confermando che le quote di adesione differite dell'Iran alle Nazioni Unite sono state pagate e che il diritto di voto sospeso dell'Iran dovrebbe riprendere. Le quote non pagate sono state pagate dalla Corea del Sud, proprio dai fondi congelati dell'Iran nelle banche di Seul. Di questo argomento vi parlerò ancora di più dopo il notiziario e nello spazio dedicato al commento di oggi. La Repubblica Islamica non ha mai accettato le precondizioni per tornare a negoziare con i paesi firmatari dell'accordo sul nucleare siglato nel 2015, cioè Barjom. Iran è tornato a discutere proprio con rappresentanti di Russia, Cina, Inghilterra, Francia più Germania per la rimozione delle sanzioni statunitensi imposte a Teheran. Ad annunciarlo è stato il portavoce agli esteri iraniano. L'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Robert Molly, ha affermato di recente che è improbabile che Washington possa raggiungere un accordo con l'Iran a meno che Teheran non rilasci i prigionieri statunitensi detenuti nella Repubblica Islamica. E la delegazione iraniana ha avuto appena una nuova tornata di colloqui con le delegazioni degli stati membri del cosiddetto 4+1, lo riferisce IRIB, la squadra diplomatica iraniana guidata dal vice ministro degli esteri Ali Bogherikiani ha tenuto dei colloqui a Vienna con rappresentanti di Russia, Cina, Inghilterra, Francia più la Germania. L'Iran ha accettato di tornare al tavolo dei negoziati solo per ottenere la revoca delle sanzioni. Durante i colloqui precedenti l'Iran ha proposto meccanismi di verifica, assicurazioni affinché le sanzioni non tornino in vigore. In cambio sarà disposto a porre fine al suo disimpegno nucleare. Il nuovo ambasciatore dell'Algeria in Iran ha ribadito il forte sostegno del suo paese alla Palestina. Il nuovo ambasciatore algerino si chiama Ali Arouj, lo ha detto dopo aver presentato lettere credenziali al presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi, un incontro che ha avuto luogo naturalmente a Teheran. Poi il capo della diplomazia dell'Algeria ha assicurato che il suo paese continuerà a sostenere la causa della Palestina. Poi ha detto che per questo l'Algeria in passato ha subito anche, ha pagato anche dei prezzi per il suo sostegno al popolo palestinese, ma nonostante ciò continuerà a farlo. Cambiamo pagina. L'ex premier libanese Saad Hariri ha annunciato che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste in Libano a maggio. Figlio ed erede politico dell'ex ministro Rafiq Hariri. Rafiq Hariri fu ucciso a Beirut nel 2005. Ad ogni modo Hariri ha invitato comunque la corrente del futuro da lui diretta per lunghi anni a seguire il suo esempio nel boicottare le legislative del prossimo maggio. Andiamo in Belgio. La polizia belga è intervenuta duramente contro i Novax, ha sparato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni nella capitale Bruxelles per disperdere circa 50.000 manifestanti provenienti anche da altri paesi, cioè dall'estero, tipo Francia e Germania, che hanno protestato comunque questi manifestanti contro le vaccinazioni e le restrizioni del governo belga decise per far fronte alla diffusione della nuova variante Omicron. Si sono verificati violenti scontri con la polizia, dimostranti hanno attaccato l'edificio del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, danneggiandolo e lasciato oggetti contro le forze dell'ordine che hanno reagito utilizzando lacrimogeni idranti nell'area del parco del Cinquantenario. Andiamo a Messico, sempre giornalisti nel mirino. Un giornalista è stata uccisa proprio a Tijuana, il secondo omicidio di un giornalista in una settimana nel Messico. La cronista Maldonado è stata attaccata con un'arma da fuoco mentre era a bordo della sua auto, ha spiegato la polizia messicana. Mosca. La Russia ha respinto categoricamente le accuse del governo inglese secondo cui Mosca starebbe pianificando di installare un governo filorusso al posto dell'attuale dirigenza in Ucraina. Chiediamo al Ministero degli Esteri di smetterla di diffondere assurdità, ha twittato il Ministero degli Esteri russo. Ma venti di guerra, appunto, è nato Alleanza Atlantica ha annunciato l'invio di forze in Europa orientale col pretesto di rinforzare la capacità di deterrenza e difesa. Questo mentre la Russia, in risposta alle provocazioni degli Stati Uniti e della NATO, continua ad aumentare la sua presenza militare, comunque dentro ai suoi confini, ma ai confini con l'Ucraina. Inviati navi da guerra, cacciabombardieri, precisa la NATO, la nota dell'Alleanza Atlantica, quindi una nuova propria provocazione anche pericolosa da parte degli Stati Uniti nei confronti di Mosca. E oltre 2 milioni di clandestini migranti entrati illegalmente negli Stati Uniti sono stati arrestati al confine con il Messico solo nel 2021. Si tratta di una cifra record. Nel solo mese di dicembre i migranti arrestati sono stati proprio 180.000 persone. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran, soldi bloccati nelle banche sudcoreane e il diritto di voto all'ONU. Vi abbiamo ricordato che la Repubblica Islamica dell'Iran è riuscita a riacquistare il suo diritto di voto presso le Nazioni Unite. Ad annunciarlo è stato il rappresentante permanente dell'Iran all'ONU, Majid Takht-Ravanchi, confermato che le quote di adesione differite dell'Iran all'ONU sono state pagate e che il diritto di voto sospeso dell'Iran dovrebbe proprio riprendere proprio in questi giorni. Le quote non pagate sono state pagate dalla Corea del Sud, fondi congelati, cioè soldi iraniani congelati nelle banche di Seoul. Iran e Corea del Sud si sono consultate su un possibile utilizzo dei fondi iraniani congelati sotto le sanzioni statunitensi per pagare le quote di adesione alle Nazioni Unite. Questa notizia è stata per prima annunciata dall'agenzia di stampa Yonhap. Il governo sudcoreano è in consultazione con il governo iraniano, dice in una nota proprio l'agenzia di stampa sudcoreana. Al riguardo sono in consultazioni in corso correlate anche con gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, dice l'agenzia sudcoreana, citando appunto le iniziative di Seoul. Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, aveva informato il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Abdullah Shahid, che alcuni paesi, inclusa la Repubblica Islamica, avevano perso il diritto di voto alle Nazioni Unite a causa di quote non pagate, ma l'Iran non riusciva a pagare per le sanzioni imposte da parte degli Stati Uniti. Il segretario generale dell'ONU ha ricordato tra altri paesi anche Sudan, Venezuela, poi Guinea, gli stati che avevano perso appunto il diritto di voto, ma l'Iran ha riottenuto in un certo senso il suo diritto proprio all'ONU e ha più di 7 miliardi di dollari di fondi di soldi per le spedizioni di petrolio congelate in due banche sudcoreane, Industrial Bank of Korea e Woori Bank, a causa delle sanzioni illegittime imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica Islamica dell'Iran.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo Achemenide. Tutti i territori dominati dai Medi finirono nelle mani di Ciro, dopo aver piegato i Medi, Babilonia, la Lidia, Pasargat. Ciro conquistò anche Sardi. Suo figlio Cambise II si spinse fino in Egitto. Nel periodo di Dario I, il regno Achemenide arrivava fino alla Grecia ad ovest, all'Armenia e all'Asia Minore a nord e fino al Sind ad est, cioè il più grande impero del mondo antico, il quale, a dispetto della grande moltiplicità di lingue, religioni, usi e costumi, durò per più di 200 anni. In questa la storia dell'arte iranica cambia profondamente, il che non significa che nacque una nuova arte. Ciò che è arrivato fino a noi relativo a un periodo di 2 secoli. È tale e tanto che noi possiamo facilmente interpretarlo e commentarlo. Questo vale soprattutto per l'architettura, nella quale gli altri popoli iranici non ci hanno lasciato molto. Pasargad e Persepoli sono ottimi esempi di architettura achemenide, i quali, grazie alla varietà e quantità di opere, illustrano bene la conoscenza e la competenza degli architetti del periodo. A Pasargad non sono rimaste in piedi molte opere che ricordino una città, a parte una torre mezzo distrutta o incompleta e un edificio di guardia piuttosto piccolo. Le costruzioni sono separate le une dalle altre. Una di esse è un palazzo residenziale, un'altra è una sala di udienza. Erano probabilmente collegate da un viale alberato o da un giardino lungo il quale passava un canale di pietra. Del resto della città, che doveva necessariamente circondare questi palazzi, non è rimasto niente in piedi. Si tratta di i resti di una fortezza che forse era la rocca della città. Un portone è un edificio rettangolare di 22 metri per 26,56 che ha una sola sala con due file di 4 colonne. Le porte principali che si aprono su 2 parti, sorvegliate da 2 enormi boi, i cui frammenti sono sparsi nelle vicinanze. Sul lato più grande c'è la raffigurazione di un uomo con 4 ali e un particolare copricapo con al centro 3 forme di brocca, sopra le quali c'era un'iscrizione che oggi è scomparsa. Il testo dell'iscrizione recitava: «Io, Ciro, re Achemenide, ho costruito questo». Ponte ad ovest della porta è retto sopra il canale. La carreggiata, che era in legno, era sorretta da 5 file di 3 colonne. Il cosiddetto Palazzo dell'Udienza, che si trova a 200 metri a nord-ovest della corte, di 32,25 per 22,14 metri, che comprende 2 file di 4 colonne alte 13,44 metri, in pietra calcarea bianca, sopra piedistalli rettangolari bianchi e neri. I capitelli delle colonne hanno forma di mezzo leone, fellini con corna, torri e cavalli. Il padiglione del giardino, o in luogo di guardia, una sala lastricata delle dimensioni di 10,15 metri per 11,7, con 2 porticati con file di colonne sui 2 lati, nelle vicinanze del quale è stato trovato un tesoro d'oro e argento. Il palazzo residenziale è retto sulla verticale della sala delle udienze dalla superficie di 42 per 73 metri. La sala centrale misura 32 per 23,5 metri e comprende 5 file di 6 colonne. La torre, che è nota con il nome di prigione di Salamone, si erge a 250 metri dal palazzo residenziale, in una fortezza di mattoni in terra cruda. Della torre non rimane che un muro, simile ai muri della torre di Naqsh-e-Rostam. La tomba di Ciro si trova in posizione isolata a sud del palazzo e comprende una base alta 5 metri e mezzo e di 6 piani, e una stanza di circa 5 metri per 6 si apre all'altezza della base. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.